Buongiorno, ben ritrovati in Mille Voci. Maria Pia Belloni e Elisa Manca con voi in questa prima parte di programma. Beniamino De Ritis alla regia tecnica, Karin Kondolf al centralino. Apriamo con una sventagliata di notizie un po' europee in questa prima parte del mattino. E dunque, buongiorno Maria Pia, parleremo di qualcosa che si mangia. Parleremo di qualcosa che di una delle iniziative che rimettono al centro uno dei piaceri che negli anni del lockdown ci eravamo un po' persi. Nel momento del confinamento si andava un pochino di meno, si andava lo stesso, però, oppure chi aveva paura in particolare di stare al chiuso in certi luoghi non ci andava perché c'erano le restrizioni, eccetera. Quindi vedremo quali sono un po' le tendenze in alcuni settori qui in Europa. Allora, Maria Pia,
da dove cominciamo?
Allora, iniziamo tra un attimo. Io intanto chiedo agli ascoltatori, secondo loro, allo 076-321-1113, secondo loro se c'è un qualche cosa, un simbolo tra i vari che abbiamo in Svizzera, dal punto di vista del cibo, senza il quale si sentirebbero un po' senza la terra sotto i piedi. C'è chi direbbe, per esempio, un certo tipo di maionese, ecco, senza quella lì...
La giornata si fa un po', come dire, a righette interrotte, e invece per altri potrebbe essere cosa, il formaggio.
Ecco, arrivati al vostro supermercato di fiducia, quel giorno lì non c'è quello che cercate. È il secondo giorno però... nemmeno. Cos'è che vi farebbe un po' saltare la mosca al naso? Ce lo dite, 076-321-1113, tra poco, dopo i Simple Minds, facciamo, come vi dicevo, un viaggio in alcune notizie di profilo europeo che ci fanno un po' capire lo spirito dei tempi di quest'estate 2022. Torna anche Top Swiss, naturalmente, anche lì mangeremo qualcosa con Sandy Altermat dopo le 11.
Don't you forget about me. Don't.
Allora, una cosa che mi è piaciuta del primo, tra i primi messaggi che sono arrivati di questa mattina, c'è buongiorno ragazze. Io l'ho trovato un messaggio positivo.
Grazie.
A prescindere. Allora, la cosa che mi preoccupava di più durante la pandemia era l'assenza di carta igienica nei supermercati, perché su tutto quello che è alimentare si può ripiegare anche su altre cose, però su quello no, in effetti. Al che ti dici, come facevano i nostri nonni? Ah, ok, trovavano metodi alternativi anche in quella cosa lì. Ora, ciò che mi preoccupa di più è il rischio di accendere il rubinetto di casa e non vedere scorrere l'acqua. Allora, è vero, dico all'ascoltatore che capisco molto quello che sta dicendo, perché in effetti sentiamo costantemente parlare di siccità, sappiamo che in molti luoghi va già contingentata questa e si prospettano tra le varie possibilità anche quella magari di dire ok, di sera allora niente, quindi sì, palesa l'idea che dice l'ascoltatore, giro il rubinetto o alzo la manovella e non esce niente, un ritorno a un passato che per alcuni che proprio non vorremmo. Dice Vilma, io e il formaggio di capra è difficile da reperire e quindi lo cerco ovunque pur di averne un pezzetto. Ci ringrazia per le trasmissioni estive che trova super fantastiche. Allora, vi dicevo, una sventagliata di notizie che ci portano letteralmente in giro per l'Europa con Maria Pia Belloni, però non apriamo con la cosa da mangiare. Prima parliamo di un'iniziativa che si inserisce nel contesto di torniamo al cinema. Il cinema, in senso le sale cinematografiche, sono state grandemente, largamente provate in questi anni. In molte parti stanno tornando a livelli quasi equiparabili a pre-pandemia, non dappertutto però uguale.
Esatto, iniziamo col raccontarvi di un'iniziativa che io personalmente trovo molto interessante. Biglietti gratuiti per i rossi di pelle e di capelli. In parecchie sale cinematografiche del Regno Unito e vai che insomma il carattere geneticamente recessivo ogni tanto ci guadagna, come in questo caso. Quindi appello a tutti i rossi che, contrariamente alle dicerie, non sono più aggressivi di altri. Vero, vero che non sono più aggressivi di altri.
Lo stai chiedendo a me?
Anche se, insomma, dall'antichità, dall'antico Egitto si attribuiva, facciamo un piccolo escursus sui rossi, si attribuiva appunto ai rossi una maggiore ferocia, ma sono dicerie, dai, sono dicerie. È vero, il faraone Ramses II aveva i capelli rossi da giovane, da anziano lì. Sì. E per mantenere questa sua, forse lui associava la ferocia con l'autorevolezza. Sbagliatissimo.
No, scusa, ma ce li aveva quindi suo di nascita Ramses?
Sì.
O se li tingeva? Perché so che
tingevano
loro.
Se li tingeva dello stesso colore, come chi insomma si segue ed è appassionato di egittologia, come visibile appunto nella sua mummia. Se guardiamo un po' alla storia, nella Bibbia di rossi ce ne sono pochi, pochissimi, anzi solo due, Esaù, forse perciò soprannominato Edom, e poi c'è anche Re Davide. Qualcuno poi aggiunse che anche Giuda era rosso, ma guarda, e qua ritorniamo proprio nei luoghi comuni. Secondo alcune ipotesi non ufficiali, lo stesso Ulisse, questo non mi dispiace, Ulisse avrebbe posseduto il colore dei capelli rossi, prova ne sarebbe il fatto che il suo nome greco Odysseus deriverebbe dal verbo odissomai, essere adirato. Si pensava in antichità che le persone dei capelli rossi fossero facilmente irascibili, ma nell'antichità, solo nell'antichità, nei tempi moderni tutto cambia. Aggiungiamo, per chi è appassionato di storia romana, che l'imperatore Nerone, e sì, ebbene sì, era rosso di capelli e barba. Il nome della sua famiglia paterna, gli Enobarbi, ancora oggi viene impiegato come termine, significa appunto barba di bronzo. Ma torniamo all'attualità, torniamo alle nostre notizie in giro per l'Europa, l'attualità di questi giorni che appunto parla di biglietti gratuiti per i capelli rossi nei cinema in Gran Bretagna, e sfatiamo quindi ogni leggenda, perché in Inghilterra, dove i rossi isabelliani o pre-raffaeliti sono molto numerosi, quasi come in Irlanda, ecco, lì da oggi c'è questa opportunità quindi di andare in questi luoghi magici, almeno per me rimane ancora magico, il cinematografo, dove tutto diventa buio e tutto inizia ogni volta in suoni ed immagini, portandoci proprio lontano e aggiungendo alla nostra esperienza e alla nostra cultura una storia supplementare. Ebbene, nel Regno Unito, dove l'allarme canicola, lo sappiamo perché ne stiamo parlando, anzi questa mattina si è registrato 40.3, è sempre al massimo, la catena di cinema Showcase, per proteggere i rossi, perché? Perché sono più facilmente a rischio tumore della pelle, beh, consiglia, invita a stare al cinema, naturalmente invita anche a stare in casa, mettersi la crema, il cappello e tutto quanto, però offre gratuitamente la proiezione proprio per dire state nelle sale cinematografiche che evitate il melanoma, una proposta che trovo personalmente molto rallegrante, e il tutto è confermato scientificamente, perché la carnagione dei rossi è proprio a rischio melanoma più di altre. E naturalmente questa operazione, poi, come dicevi tu Elisa già in apertura, ha un suo, diciamo, dare per avere.
È una mi sembra una specie di operazione un po' simpatia, che però dai, ha anche delle basi scientifiche e un valore sociale.
Esatto, perché noi offriamo ai rossi protezione e copertura dal sole, però intanto diciamo tornate nelle sale cinematografiche, tornate se avevate già l'amore per la filmografia, e per chi ancora non l'avesse, magari tra questi rossi che possono entrare gratuitamente nelle sale cinematografiche ci sarà qualcuno che appunto scoprirà magari il piacere di godersi un film. Quindi, se non è nulla il contrario, visto
vai.
La mia, io me ne andrei, no, anche se poi invece no, non si può neanche andare con l'aereo perché hanno chiuso, perché c'è l'asfalto che si
scioglie, pazzesco. Allora è vero, con te di quello che stai dicendo, Gran Bretagna, lo sappiamo, lo stiamo sentendo durante l'informazione, qual è il loro problema? Non sono proprio abituati, cioè mentre noi comunque su delle Alpi già sappiamo che in alcuni casi nei momenti di canicola la temperatura sale molto, ma due o tre insomma accorgimenti li sappiamo, abbiamo sentito le notizie del fine settimana che ricordavano che anche stare in casa a volte non è una buona notizia, perché le case spesso sono roventi, non sono ben coibentate e quindi si trasformano letteralmente in dei forni, soprattutto per le persone anziane che non si accorgono quanto la temperatura sia alta. Ricordiamo anche che alcuni medicamenti cambiano proprio il loro funzionamento a queste temperature, quindi in particolare stiamo attenti alle persone anziane. Però io l'ho trovata proprio una notizia che poteva succedere solo lì, o in Scozia o in Irlanda, dove altro volevi che succedesse che dicessero alle persone rosse di capelli venite, è gratis.
Evviva!
Io poi cinefila sono e quindi sposo sempre l'opzione di cinema d'estate, perché così quel paio d'ore al fresco le ho fatte, mi sono svagata, eccetera.
E sei partito.
Voi che ne dite? Quale categoria implementereste da noi? Cinema gratis per chi? Chiediamo durante Alex Britti, vediamo che rispondono gli ascoltatori.
Caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone, vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te, in un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te perché sei bella, e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà mai. Oh, finirà mai. Ad esempio lo sai, l'altra sera ero a casa, cercavo da bere ma il frigo era vuoto perché non ho fatto la spesa. Tu non ci crederai, indovina che c'è, ho trovato una tazza con l'ultimo dei 7000 caffè. Ora sto qui da solo e non dormo e non volo, mentre tu sei lontana ripenso a una scena di te senza velo. Non so bene cos'è, forse hai troppi caffè, ma stanotte non riesco a dormire, l'amore lo faccio da me. Ho bisogno di te perché sei bella, poi ho bisogno di tutte quelle cose che mi fai. Ho bisogno di te come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà. Mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà mai, non finirà mai.
Wonder su Rete 1 all'interno di Mille Voci, versione estiva questa mattina con Maria Pia Belloni ed Elisa Manca. Devo dire, Maria Pia, che so, abbiamo altri temi per i nostri ascoltatori tra un attimo, ma il tema capelli rossi li ha presi abbastanza. Ci ricordano che ci sono degli studi, insomma delle simulazioni statistiche che dicono che tra un 300 anni i rossi non esisteranno più.
Ah, 300 anni non l'ho letta anch'io questa cosa.
300 anni è dopodomani praticamente.
Pochi e tenaci, ma insomma.
Ma scusami, siete ti rendo dentro nel gruppo. Siete sopravvissuti per migliaia di anni, adesso in 300 pronti via, finito?
Carattere recessivo okay. Sarà sempre.
Poi Daniela ci dice il prete rosso in Valle Verzasca da leggere, quindi ci dà dei suggerimenti.
Grazie.
E Simo scrive foglie d'ortica e qui non lo seguo e non mi sembra uno di quei
beni. Sarà una
beni.
Battuta forse che i rossi sono come le foglie d'ortica, pizzicano ma vi rendono la vita molto più appassionante.
Allora, l'altra cosa che stavamo chiedendo agli ascoltatori riguardava qual è secondo loro quell'alimento, quell'eccellenza svizzera per la quale se entrassero nel loro negozio di fiducia, nel loro supermercato di fiducia e non ci fosse più quella cosa lì, si sentirebbero un po' vacillare. Io per esempio ti dico il latte è quella cosa che quando sono da un'altra parte, io tra l'altro di latte ne posso bere anche poco, quindi quando posso lo gusto anche ancora di più. Ecco, se non trovassi il latte buono come quello che si trova qui da noi, qui in Svizzera, cioè,
siamo
latte?
Stati abituati troppo bene. Ragazzi, il mondo sta cambiando, abituiamoci a perdere le nostre certezze.
Allora, in Francia se la stanno vedendo male su qualcos'altro.
Allora, in Francia hanno molti problemi, a partire dal pouvoir d'achat, insomma l'inflazione, tutto quello che sta cambiando
stanno
a livello economico, stanno andando a fuoco, hanno problemi di incendi, hanno un sacco di problemi. Ma ce n'è uno che sta diventando un problemone, naturalmente stiamo scherzando, riguarda l'ambito alimentare, ma insomma per molti è davvero un problema, anche per l'economia francese, e adesso vi raccontiamo perché. È quasi impossibile trovare la senape sui ripiani dei negozi in diverse regioni di Francia, diverse regioni sempre più numerose. Il problema rischia ovviamente poi di perdurare, creando un certo disagio tra la popolazione, soprattutto tra gli chef, tra i buon gustai, perché... lo sappiamo, la senape in Francia, ce n'est pas une mince affaire, ma piuttosto affaire d'état, sta diventando affaire d'état. È uno dei simboli della cucina e della produzione francese, soprattutto, neanche a dirlo, a Dijon, in Francia, dopo la Marianne, insomma, il simbolo del famoso Liberté, Fraternité, Égalité, dopo la Marianne, per importanza simbolica, c'è cosa? C'è la senape. E on s'en fout de la Tour Eiffel, di Napoleone, della rivoluzione, di Re Sole, ma che? È la senape il simbolo della Francia di oggi. È come per gli svizzeri, dopo Guglielmo Tell, cosa c'è? L'aroma, lo zucchero del barbabietoli, cenobis, gruyère, non si scherza con la senape in Francia. Vi basti sapere che una delle espressioni più citate dai francesi è «ça me fait monter la moutarde au nez». Cioè, parliamone, è un mondo che si apre. Questi, quando le cose non funzionano, ti dico, tradotto, che non ha nessun senso, non mi far venire la senape al naso. Oh, perché è piccantella, ricordiamolo. Per dire, il New York Times, non stiamo parlando del bollettino
più importanti giornali del mondo?
Esatto.
Si è occupato di questa questione?
Sì. Ebbene sì, la scorsa settimana ha titolato Moutarde, quindi ha messo anche il titolo in francese, ha scritto Moutarde. Tu nous manques, quindi manca anche gli americani, pazzesco. Anche dalle loro parti la senape è amata e inseguita, dagli Stati Uniti appunto inviano addirittura un appello per la ripresa della produzione. Quella poca che si trova a prezzi elevatissimi, parliamo naturalmente di quella buona, non quella fatta con, insomma, un po' a lavavita. Spieghiamo allora naturalmente perché questa carenza.
Lo spieghiamo tra un attimo, dopo Chiara.
Lo spieghiamo dopo, sarà più chiaro.
La prendiamo a tappe. Allora, voi, l'equivalente della senape in Francia, a che cosa veramente inizieresti anche ad arrabbiarvi con i produttori? Andreste veramente a chiedere, ma scusi, ma dov'è finita questa cosa? Naturalmente
la fondue.
È vero.
Certo.
Cambi tutto e non lo sai.
non c'è che non so di me.
Rossa anche lei, Chiara Gagliazzo, questa era la sua Siamo Adesso, ormai è di qualche anno fa. Allora, stavamo raccontando paralleli. Allora, stamattina abbiamo esordito raccontandovi di questa iniziativa che è un po' un tornate al cinema, ma anche proteggetevi, estate al fresco. In Gran Bretagna una catena di cinema ha detto: avete i capelli rossi, quindi presumibilmente avete gli occhi molto chiari e la carnagione bianchissima, proteggetevi, state se possibile al coperto, estate al fresco, vi ospitiamo gratuitamente in questo periodo di grande calura. Stavamo raccontando di un bene, è vero che non è tra quelli primari, cioè non sono le uova, il latte, i cereali, però in Francia comincia a diventare un caso abbastanza importante questo della sparizione della senape sugli scaffali. Stavo leggendo i vostri messaggi, c'è soprattutto chi dice è vero, la raclette è un must, soprattutto fa subito sentire svizzeri, ci unisce immediatamente.
Soprattutto
però
in estate, è lì che veramente si misura la svizzeritudine.
Verissimo, però qualcuno dice beh, ma il latte è quella cosa che solo da noi è così buono che si consuma tutto l'anno, quindi senza quello, ecco, veramente vacillerei. Ma io non mi ero mai interrogata, per la verità, Maria Pia, sul come si fa questa senape, cioè come hanno fatto a rimanerne quasi senza in Francia.
Appunto, abbiamo, diciamo, tratteggiato quello che è uno dei simboli della cucina francese e quello che sta diventando anche dai titoli del New York Times, lo ricordiamo, che ha fatto proprio il titolo in francese per pregare i francesi di ritornare a produrlo. Ma non è che i francesi non vogliano più produrlo, c'è un problema di fondo, perché questa carenza di senape è legata a fatti diciamo molto noti, ma è vero che poi non ci si pensa tutti i giorni, perché dobbiamo andare a guardare uno dei suoi ingredienti, diciamo l'ingrediente principale, ovvero i grani di mostarda. È con questo che si fa la senape, ma sono dei granelli molto delicati e neanche tanto facile da coltivare. L'80% di questi teneri, simpatici, piccoli granelli bruni viene coltivata e raccolta in Canada. Allora, naturalmente poi viene importata in Francia, dove viene lavorata a Digione in particolare. Ma che cosa sta succedendo in Canada? Come sappiamo, un po' ovunque nel mondo, problemi di siccità, problemi di incendi, e questi grandi campi di coltivazione dei granelli bruni, stiamo parlando dei granelli bruni, di mostarda, è stata praticamente distrutta dalla siccità. La quasi totalità delle coltivazioni di grani bruni di senape in Canada è stata distrutta, quindi capiamo che l'origine, poi naturalmente questo già a fine dello scorso anno, e quindi poi di riflesso la produzione si è rallentata, quasi sparito il prodotto, come dicevamo all'inizio, nei negozi. Quindi capiamo l'origine del danno, come altri imputabili ai cambiamenti climatici indotti, come sappiamo ormai, anche dalle attività antropiche dell'uomo. Qualcuno a questo punto dirà: ma la senape si fa anche con i grani gialli. Bene, vero, verissimo.
Stavo per dirtelo io. Non lo sapevo.
E certo, salvo che i grani gialli, qui torniamo di nuovo, apriamo, perché la storia oggi è fatta di questo, siamo figli della globalizzazione, quindi una cosa che capita in un luogo dobbiamo sempre pensare di aprire il nostro orizzonte per andare a scoprirne l'origine, quindi dobbiamo veramente andare a cercare se vogliamo sapere l'origine. Allora, i grani gialli sì, ma dove vengono coltivati i grani gialli? E beh, in Russia e in Ucraina. E qui lo zampino dell'uomo è di un nuovo protagonista, visto che la guerra ha praticamente devastato le coltivazioni in Ucraina, e chi lavorava per la coltivazione di questi grani gialli di mostarda o non ci lavora più, o è morto, o è soldato. Quindi questa è la realtà di oggi, perciò ciao dai grani gialli. Dalla parte russa, come sappiamo, c'è embargo commerciale, quindi i grani gialli che si continuano a coltivare ma non possono più essere importati in Europa. Aggiungiamo poi che la pandemia aveva già modificato le regole del mercato dei grani di senape. Vabbè, ora possiamo dire che siamo messi male se cerchiamo la senape di Dijon, insomma quella veramente fatta con questi granelli sia bruni che gialli. E come altre produzioni si sta pensando di riportare pian piano a casa propria le attività, che non sarebbe male, ci stanno pensando in tanti settori, in tante attività. Per il caso dei granelli di mostarda c'è un problema, perché l'Unione Europea ha recentemente vietato un insetticida che è necessario, un insetticida necessario per tenere lontano un coleottero avidissimo di grani di senape. Quindi
Ah, anche quella che c'è se la mangia questo coleottero.
Esatto, se non usi questo insetticida che l'Unione Europea ha vietato. Quindi, riprendendo il titolo, l'appello a questo punto del New York Times, che diceva ridateci la senape. Poi il New York Times nel suo articolo della scorsa settimana diceva evitiamo di fare quelle figuracce che già Marie Antoinette fece pronunciando quell'ingratissima frase chilmoce de brioche quando la gente moriva di fame. Allora il New York Times prega Macron di evitare la frase se non c'è più senape, chilmoge du wasabi. No, orrore.
It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Su Rete 1 ci scrivete alcuni gusti sono prodotti chimicamente, un giorno troveremo la senape prodotta in laboratorio.
Certo.
Sì, ma magari esiste già ancora, semplicemente non la si impiega ancora così tanto, però volete mettere?
Tristezza.
È un'altra cosa. Allora, altra notizia che ci porta necessariamente in giro per l'Europa, perché andare in questo modo un po' più lontano insomma sì, si può fare, ma ci vuole anche un bel po' più di tempo, è in questi momenti pazzi di trasporti, per molti naturalmente a che fare con le vacanze estive, in molti hanno capito che prendere l'aereo quest'estate richiede molta pazienza, hanno detto ma sai che c'è, prendiamo il treno. È come si faceva una volta, peraltro, il treno naturalmente non è che è scomparso,
il treno
è sempre
stato di
moda.
Il treno è bellissimo e allora Elisa chiudiamo proprio con un argomento che ci fa ancora sognare, per fortuna, perché con tutto quello che succede in questo pazzo mondo, insomma, cerchiamo di salvaguardare qualche spazio ancora per i progetti e per i sogni. Un argomento che ci porta lontano con la mente, ma non solo, però già solo a pronunciarlo, appunto, il treno, ad evocarlo, chiudiamo per un attimo gli occhi, questo è un invito che vi faccio, chi vuole ci segua, se non siete al volante meglio.
meglio. Allora, chiudiamo un attimo gli occhi. Immaginiamoci in partenza da Praga, a bordo di una carrozza, di un treno naturalmente. Siamo su di un treno diretti a Barcellona. Passeremo da Vienna, da Zurigo, Parigi, Valencia. Sembra strano il giro, in effetti è strano. Ci metteremo 30 ore, 30 ore belle, dense, interminabili. Ore, un elogio proprio totale alla lentezza, un elogio all'osservazione fuori e dentro di noi, incontrando persone d'ogni dove, scorrendo paesaggi che saranno storie, storie che saranno la nostra storia o saranno un pezzo della storia europea, anche della nostra storia personale. Evochiamo incroci familiari, evochiamo storie d'amore, magari nate al binario 7 e terminato alla Gare de Lyon, perché insomma si sa l'incompatibilità, si scopre e si misura in poche ore, giusto per dire, oppure insomma pensando al treno pensiamo anche a ricordi, a letture, a letterature e qua di nuovo a un pezzo di storia, storia tragica, i treni che dal binario 21 di Milano parlavano di un destino di morte per gli ebrei caricati su quei treni. Il treno non smetterà di evocare, non smetterà di accompagnarci, non smetterà di collegarsi con la nostra storia individuale, civile del nostro paese, non smetterà mai anche di evocare vicende umane, tecnologiche, perché ricordiamo solo per dire l'Altransit, uno dei fiori all'occhiello della Svizzera che insomma ha dimostrato al mondo intero di possedere capacità tecnologiche, ingegneristiche e quant'altro, perché anche lì una storia di mondi, di famiglie che si sono incontrate per caso, una storia di incontri, di razze, di cibi e vicende individuali, un intreccio appunto che come sappiamo ha offerto spunti letterari, artisti, cinematografici a scrittori e in particolare a scrittori di gialli, se pensiamo ad Agatha Christie, sull'intramontabile e mitico Orient Express, dove lei ha sapientemente descritto caratteri, tipologie di gente di ogni sorta, mescolando storie di menzogni, segreti, di fasti e di decadenze di un'umanità che nel viaggio cerca ancora oggi, cerca spesso e a volte trova il riscatto, l'apertura di una nuova pagina di vita. Insomma, parliamo di questo perché appunto dai dati forniti dagli operatori turistici apprendiamo che molte, moltissime persone hanno scelto proprio in questi ultimi mesi il treno di notte in particolare per le proprie vacanze, per i propri viaggi e per le proprie avventure, perché effettivamente qua stiamo parlando di avventure laddove appunto la lentezza, la scoperta, la scelta, anche l'incognita di mettersi a contatto con altre persone, insomma rappresenta un interessante esperimento sociale, addirittura antropologico di non poco conto, che notiamo con piacere torna a essere vissuto proprio come un'esperienza profonda e anche come una sorta di riscatto tangibile dopo una lunga pandemia che ci ha isolati e forse resi anche un po' tanto individualisti e paurosi, paurosi soprattutto dell'altro, paurosi del nuovo, dell'incognito. E allora evviva i viaggi in treno perché ci misurano anche in questo senso.
Sì, in effetti una volta era così, cioè se volevi raggiungere un posto lontano l'aereo era veramente una soluzione per pochi e io penso a quelli che si muovevano in particolare per motivi di studio e lavoro, il treno di notte dovevi prendere, che era un'esperienza umana di per sé. Mi viene anche da dire che c'era molta forse più fiducia nell'altro, si era responsabile naturalmente dei propri beni, ma non si aveva forse la paura che abbiamo sempre adesso quando ci si sposta. Nina Zilli, poi l'informazione.
Bye.
piace così e non chiedo il permesso perché questo dolore